never dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
We shall overcome someday.
Il sogno di Martin Luther King, espresso nel suo toccante discorso contro il razzismo, pronunciato il 28 agosto del 63 a Washington. Un sogno che sembrava essersi realizzato con la nomina a presidente degli Stati Uniti d'America di un afroamericano, un uomo di colore. Un fatto epocale in una nazione in cui la segregazione razziale è sempre stata molto forte. Ma sappiamo bene che alcune idee fanno fatica a scomparire nonostante le evidenze raccolte contro di esse. E questo nel dibattito non solo politico e sociale, ma anche scientifico. Il caso, per esempio, delle razze nello studio della diversità genetica umana. Da 5 anni la comunità scientifica, genetisti in particolare, hanno deciso di abolire il concetto di razza umana perché, dal punto di vista biologico e genetico, è sbagliato. Eppure, in un recente articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science, 4 studiosi statunitensi, esperti in materia, genetisti di popolazione, antropologi molecolari e biologi evoluzionisti, invitano la comunità scientifica ad estromettere la razza dalla genetica umana. Segno evidente che la questione è ancora aperta. Come mai? Per cercare di capire i termini della questione, bisogna chiedersi intanto perché è biologicamente errato parlare di razze umane. E noi l'abbiamo chiesto a Elena Canadelli, storica della biologia all'Università di Padova, che sull'argomento ha da poco scritto un articolo pubblicato sul nuovo spazio web dedicato alla scienza La Mela di Newton, estensione online dell'almanacco di Micromega.
È biologicamente sbagliato parlare di razze, questo è un lungo dibattito arrivato ormai a conclusione, nonostante l'articolo del 5 febbraio 2016 uscito su Science a firma di alcuni antropologi e biologi molecolari statunitensi, è errato perché nella specie umana non sussiste. Questo è sia da osservazioni che già gli antropologi e biologi, gli zoologi fin dall'Ottocento mettevano in evidenza, cioè la difficoltà di vedere in popolazioni umane dei tratti netti, delle differenze nette nei caratteri, non so, il colore della pelle, la consistenza dei capelli, insomma, quindi caratteri morfologici, ma è anche errato perché se noi consideriamo il termine razza biologicamente, potremmo anche dire sottospecie, varietà geografiche, e definiamo con questo termine dei gruppi di individui che sono distinti sia nel genotipo, quindi sia a livello genetico, che nel fenotipo, nella manifestazione all'interno di una specie e restano fecondi, nella specie umana questo non si applica, non c'è divisione geografica, c'è una significativa variabilità individuale e c'è soprattutto un incrocio continuo, quindi i diversi gruppi umani sono incrociati, ibridati nel corso del tempo e questo non ha favorito l'insorgere appunto delle razze nella specie umana.
E dunque di razze umane ce n'è una sola. Siamo tutti parenti, discendenti dagli stessi antenati africani che hanno colonizzato in poche migliaia di anni tutto il pianeta. Niente razze, ma molte differenze, scritte un pochino, molto poco, nel nostro DNA e moltissimo nella nostra cultura, nei tanti luoghi comuni dove andiamo a inciampare ogni giorno nei pregiudizi. Le razze, allora, sono un'invenzione, come recita il titolo del libro di Guido Barbujani, genetista dell'Università di Ferrara, che si occupa delle origini dell'evoluzione della popolazione umana, libro edito dalla Terza nel 2006. Ma non possiamo non ricordare che la stessa scienza in passato ha cercato di dare una base scientifica al concetto di razze. Elena Canadelli.
Sì, dunque, bisogna dal punto di vista storico fare questa premessa. A lungo, per la zoologia, per l'antropologia, almeno a partire dal 700, il problema delle cosiddette razze è stato il problema principe applicato alla specie umana e questo tema si intreccia con degli argomenti che ancora oggi, diciamo, sono fondamentali per capire questa questione, ovvero l'origine unica o in diversi centri, quindi centri di creazione della specie umana, come nasce la diversità tra gli individui, come nasce la pelle scura, questo è stato un interrogativo fin dal 700 e quindi, diciamo, le teorie delle cosiddette razze sono state una risposta alla comprensione appunto dell'origine e della diversità, ma bisogna dire che prima di arrivare a determinate concezioni, diciamo un po' pericolose e anche un incrocio molto profondo con la politica, con problemi culturali, questo fenomeno avviene nell'Ottocento, gli stessi zoologi, gli stessi antropologi già nel Settecento parlavano di un uso di convenienza, di comodo di questo termine, proprio perché avevano una difficoltà che anche Darwin mette in evidenza, che è quella di stabilire dei confini netti, come accennavo anche prima, tra gli individui di uno stesso gruppo. E quindi il tema della razza, appunto potremmo chiamarlo delle sottospecie, è stato un tema centrale per tutta l'antropologia e la zoologia, e anche Darwin, per esempio, scrive un'intera opera, ovvero L'origine dell'uomo, nel 1871, per spiegare anche l'origine delle cosiddette razze, mettendo in evidenza le difficoltà di questo tipo di concettualizzazione e fornendo a sua volta una sua spiegazione dell'origine, ma anche della diversità degli uomini. Quindi un tema veramente fondamentale fin dal Settecento per la scienza.
Col tempo si è poi capito che biologicamente e geneticamente non è possibile individuare con precisione delle razze, anche perché la nostra è una specie recente.
Esatto, siamo una specie giovane che ha un'unica origine, che è uscita dall'Africa, e quindi non abbiamo nemmeno avuto il tempo di sviluppare questo tipo di divisioni interne di sottospecie, e non solo perché siamo molto giovani, abbiamo un'unica origine, ma anche perché non siamo isolati, non siamo separati da barriere geografiche che possono in qualche modo consentire l'accumulazione di caratteri che distinguano, non so, come nelle lumache dei Pirenei, le popolazioni umane. Questa situazione non c'è, e quindi vediamo che sia l'aspetto dell'origine, l'uscita dall'Africa, quindi il fatto che siamo una specie recente, sia la distribuzione sul territorio e il continuo incontro non ci permette di parlare di razze umane.
Insomma, siamo così diversi uno dall'altro che è impossibile classificarci in pochi gruppi razziali, ognuno ben distinto dagli altri. Siamo mescolatissimi, ma all'interno di un'unica fratellanza mondiale. E la superficiale suddivisione della specie umana in razze non trova alcun fondamento genetico che la sostenga. Ma fino a quando è durata questa convinzione di poter suddividere l'umanità in razze? Fino all'avvento della genetica? Ancora Elena Canadelli.
Allora, diciamo che come l'articolo a cui facevo riferimento prima, uscito su Science a febbraio, dimostra chiaramente, per un gruppo, diciamo, di scienziati, la razza è ancora un concetto, diciamo così, valido per comprendere la diversità umana, e questo è vero soprattutto negli Stati Uniti, soprattutto in riferimento a temi di medicina razziale e di salute. Però, nonostante alcuni continuino a credere e a utilizzare questo concetto nella genetica umana, in realtà però, diciamo, il concetto è stato costruito soprattutto a partire dagli anni 60, soprattutto appunto con la genetica, con la biologia molecolare, quindi con personaggi come Richard Lewontin, come Cavalli Sforza, che diciamo hanno potuto portare dati contro queste teorie, e sviluppando con nuovi strumenti, con nuovi concetti, con nuovi dati, idee e perplessità che però erano di fondo già presenti anche, come dicevo, nel corso del Settecento e poi nell'Ottocento, dove però si assiste a una oggettivazione di questo concetto, quindi a credere che il termine razza applicato alla specie umana non è solo uno strumento, diciamo un concetto tassonomico che mi aiuta per convenienza a parlare di determinate cose, ma diventano proprio realtà lì fuori, determinate biologicamente.
E sappiamo quanto queste convinzioni poi abbiano avuto delle ricadute sociali anche drammatiche, dallo schiavismo all'eugenetica, alle leggi razziali degli anni 30-40 del secolo scorso. Il grande cambiamento, come ci ha detto la nostra ospite, è avvenuto a partire dagli anni 60-70 in poi, con i grandi genetisti e antropologi del Novecento. Ma sull'infondatezza biologica del concetto di razza umana aveva insistito già nel 1935, tra gli altri, il genetista Julian Huxley, nel libro Noi europei, un'indagine sul problema razziale, scritto in collaborazione con l'etnologo Alfred Haddon e altri come Richard Lewontin e Luigi Luca Cavalli Sforza. E comunque nel 1950 l'UNESCO pubblicò la Dichiarazione sulla razza, in cui per la prima volta veniva affermato ufficialmente la non scientificità delle razze umane e dunque l'inesistenza di razze biologicamente diverse in seno alla specie umana.
Certo, infatti, come accennavo prima, la genetica e la biologia molecolare a partire dagli anni 60 danno nuovi strumenti a posizioni che già c'erano e che vengono accolte, appunto come la Dichiarazione sulla razza dell'UNESCO del 50, e mi riferisco per esempio a poi lavori come quelli del grande genetista Novecento Dobzhansky, oppure degli antropologi culturali come Lévi-Strauss. Quindi è chiaro che c'è una presa di posizione, soprattutto verso posizioni la cui genesi era nata, diciamo, nel corso dell'Ottocento e poi aveva portato, insomma, a tutte le ideologie, al manifesto sulla razza, che purtroppo segnano gli anni 30 e 40, insomma, del Novecento. Quindi c'è una reazione, c'è una presa di posizione. Quello che secondo me è importante dire è che molti scienziati, per esempio, oggi affermano che bisogna distinguere il razzismo dalla razza, e questo, insomma, sappiamo che poi anche solo il termine razza, si preferisce usare il termine popolazione, infatti si parla anche di genetica di popolazioni, che è più corretto, ma non è solo una questione terminologica, è che per la specie umana il concetto, appunto, tassonomico di razza non si applica. E quindi c'è un dibattito, come accennavo prima, soprattutto negli Stati Uniti, che però fa ancora presa nel mondo dei biologi, dei genetisti, e che ha ovviamente delle importanti ricadute anche nel contesto sociale.
La scienza dunque ci è arrivata a capire che non si possono definire biologicamente, geneticamente delle razze umane. Eppure, come ci diceva ora Elena Canadelli, oggi troviamo ancora scienziati convinti di poter dare una base scientifica al concetto di razza. Ma come mai, in un'era post-genomica come la nostra, l'impiego di questo termine come categoria biologica applicata alla specie umana non è scomparso? Anzi, Elena Canadelli.
Secondo me il grande problema, il grande interrogativo che la questione pone anche a livello, diciamo così, epistemologico, perché a fronte di dati che ci dicono che questo concetto non è biologicamente fondato per quello che riguarda la specie umana, continua però un utilizzo, è difficile dire perché. E però un aspetto che ci può dare un indizio è, appunto, come dicevo prima, il fatto che siano proprio gli Stati Uniti, per esempio la comunità scientifica degli Stati Uniti, che è particolarmente interessata da questo problema, e non deve stupire perché è lì che si discute molto, appunto, di anche razzismo, di medicina razziale, di farmaci razziali, e quindi questo tema può mettere in evidenza le strette relazioni che ci sono tra il mondo della scienza, il mondo della politica, il mondo della cultura, la società, le ricadute che certe teorie possono avere sulla società. E quindi questa potrebbe essere una causa, anche se molti genetisti, molti antropologi statunitensi che difendono, diciamo, l'utilizzo della razza, negando delle implicazioni razziste di questo uso, applicano questo concetto proprio per filtrare, per leggere, interpretare i dati, ma fin quando questo verrà fatto ci, diciamo così, precludiamo un'esatta comprensione della diversità umana, quindi quella del perché ne continuiamo a parlare, perché alcuni scienziati continuino ad usarla. È difficile dare una risposta univoca, ma senza dubbio va in parte nella direzione di una lettura dei rapporti tra scienza e società, credo.
Non Non bisogna infatti dimenticare che sull'esistenza di ipotetiche razze umane, biologicamente e geneticamente determinate, si sono giocate e si giocano battaglie sociali, politiche, culturali ed anche economiche, che vanno al di là dell'ambito scientifico. È questo il caso del recente revival di certa antropologia medica e medicina razziale negli Stati Uniti. Ma è un approccio corretto quello della medicina razziale?
No, ecco, quello della medicina razziale è proprio un esempio di quello che non si deve fare, e anche in questo caso bisogna dire che è un problema, che è un tema soprattutto statunitense. Se si cerca, per esempio, anche semplicemente molto velocemente in internet, così, viene fuori, soprattutto negli Stati Uniti, come ci siano degli interi centri anche universitari, proprio probabilmente per rispondere a certo dibattito proprio degli Stati Uniti, dei centri per lo studio del problema della razza, della salute, che quindi fanno, diciamo, ben vedere come questo tema gli sia molto forte e come la reazione, la campagna che viene portata, insomma, contro questo tipo di atteggiamento, che ha ovviamente dietro di sé appunto grossi interessi economici, per esempio come quello che può essere i cosiddetti farmaci razziali, che vengono destinati per esempio a gruppi etnici specifici come gli afroamericani. Il caso più noto è quello di un farmaco per curare l'insufficienza cardiaca, il Bidil, e il problema è che questi farmaci si basano su una credenza che è scientificamente infondata, che gli afroamericani costituiscano un gruppo biologico e genetico discreto, cosa che sappiamo non è, e quindi è chiaro che determinati gruppi hanno una maggiore predisposizione a certe malattie, condividono una storia, condividono un ambiente, ma questo non significa che siano appunto farmaci razziali, perché non esiste, insomma, che gli afroamericani abbiano delle caratteristiche genetiche per cui li posso definire così.
Anche perché voler rimanere attaccati al concetto di razza vuol dire poi non tenere conto dei tanti fattori ambientali alla base delle malattie, in cui rientrano anche lo status socio-economico, l'educazione e l'accesso alle cure mediche.
E il problema infatti è proprio quello che, visto che il dibattito su questi temi si è spostato proprio su temi di salute pubblica e di medicina, non si può appunto in questi studi che vengono pubblicati non prendere in considerazione non solo quindi fattori genetici, ambientali, ma anche appunto status socio-economico, educazione, l'accesso alle cure mediche, che influiscono l'insorgere di certe malattie rispetto ad altre, ovviamente. Quindi comunque si tratta spesso in questi casi di articoli di dati parziali, di visioni che non hanno una prova scientifica e tuttavia hanno dei forti interessi economici alle spalle, questo è chiaro, insomma.
Ma come uscire da questa impasse e anche da questa pressione del mondo farmaceutico, che ha ovviamente i suoi interessi che non coincidono necessariamente con quelli dei pazienti? Occorrerebbe, per esempio, cominciare a chinarsi di più sul problema terminologico, perché lo sappiamo, le parole sono importanti anche in biologia.
Sì, le parole sono importanti e c'è chi quindi propone, perlomeno chiedendo un intervento, per esempio, delle riviste specializzate, delle accademie scientifiche, di controllare la terminologia, di cambiare la terminologia, quindi di usare, per esempio, termini di popolazione. E ripeto, credo che la situazione tra Europa e Stati Uniti sia diversa, quindi credo che sia un tema che riguarda e coinvolge in primis gli Stati Uniti, anche se ovviamente, per esempio, abbiamo anche in Italia, ci sono dei residui, diciamo così, di questo uso della parola razza, per esempio anche nella Costituzione italiana. Quindi è chiaro che iniziare a lavorare sul linguaggio, sulla terminologia, è fondamentale non solo per il pubblico non specializzato, che legge, che si informa, che sente le notizie, ma anche per gli stessi scienziati, insomma, quindi è un'azione di sensibilizzazione anche per la stessa comunità scientifica, che non deve, secondo me, avvertire questo tipo di revisione terminologica semplicemente per essere politically correct, ma proprio per operare un cambio di prospettiva nel campo della genetica umana e nello studio quindi della diversità umana.
E questo perché il concetto di razza ha ricadute pericolose non solo in ambito sociale e politico, ma anche in ambito scientifico, perché mina in profondità lo studio della diversità genetica umana.
Esatto, il problema è proprio questo: fin quando noi rimaniamo attaccati a una categoria così fissa e così anche ovviamente segnata dalla storia, insomma, della biologia e dell'antropologia degli ultimi, perlomeno degli ultimi due secoli, diciamo, usiamo una lente che ci preclude una comprensione, perché la categoria di razza risponde più a una credenza che le popolazioni umane non siano solo organizzate, quindi in maniera totalmente, diciamo, si potevano trovare in quel luogo, in quello spazio, oppure no, ma che siano proprio ordinate, perché purtroppo anche, insomma, negli ultimi due secoli questo è avvenuto. E quindi se noi applichiamo questa categoria così rigida a invece una diversità umana che appare così ricca e che abbiamo i dati genetici oggi per leggere diversamente, se noi continuiamo ad applicare questo concetto rischiamo di non comprendere la diversità genetica umana e anche, con tutto il versante della medicina e quindi della salute pubblica, di capire come poter intervenire a questo riguardo. Quindi è una categoria che per la specie umana è inadatta e porta con sé un significato di ordinamento e non solo di organizzazione.
Fin qui Elena Canadelli, che ricordo è storica della scienza, in particolare della biologia, all'Università di Padova e che collabora con la nuova rubrica scientifica, il nuovo spazio sul web dedicato alla scienza. Si tratta della Mela di Newton, nuova sezione online della rivista Micromega, dove ha pubblicato l'articolo La genetica umana e l'eterno ritorno delle razze, tema di cui abbiamo parlato in questa puntata, in cui cogliamo anche l'occasione per presentare questo nuovo spazio scientifico fruibile online, La Mela di Newton, curato da Telmo Pievani, filosofo della scienza. Lo ha intervistato Matteo Martelli, il quale gli ha chiesto innanzitutto con quali intenti nasce questa nuova rubrica.
La Mela di Newton nasce da un'esperienza pregressa, in realtà, perché dovrebbe essere la versione online, aperta a tutti, dell'almanacco della scienza di Micromega, che va avanti ormai da diversi anni, che ha molto successo di pubblico, diciamo, incontra la domanda di condivisione della scienza da parte del pubblico, e allora abbiamo pensato di prolungarlo tutto l'anno con una rivista online, telematica, aperta ai commenti e ai dibattiti di chiunque voglia intervenire, con articoli che vengono pubblicati una o due volte a settimana, quindi con un aggiornamento abbastanza rapido, e i temi sono quelli della scienza vista in modo critico da ogni lato. Cioè l'idea è quella di creare un'arena di discussione dei dibattiti che nascono in ambito scientifico, che possono essere di tipo bioetico oppure anche autocritico, per esempio le frodi scientifiche. Adesso faremo dei pezzi, degli approfondimenti su questo fenomeno preoccupante che sta aumentando nella scienza, di articoli che poi vengono ritirati perché sono truccati o non sono corretti, e quindi capire per esempio le cause, no, di questo, perché si pubblica troppo, c'è troppo stress, troppa competizione, questo va a scapito della correttezza scientifica, oppure perché nella genetica si parla ancora di razze umane, benché si pensava di averle archiviate da tempo. Ecco, quindi temi, diciamo, scientifici, ma che hanno anche un interesse politico, culturale, in senso generale.
Questi gli intenti della Mela di Newton, che si propone come uno spazio autorevole in un ambito come quello scientifico, in cui, lo sappiamo, sul web si trova di tutto. Si assiste infatti a un proliferare di pseudoscienza e di informazioni mai verificate.
Beh, noi non a caso abbiamo dedicato uno dei primi articoli proprio a un'analisi scientifica che a me ha incuriosito molto, della diffusione, della proliferazione online delle teorie del complotto, perché è uscito su PNAS, alla Mela di Newton facciamo riferimento solo ed esclusivamente alle pubblicazioni delle maggiori riviste internazionali, questo per dare proprio, come diceva lei, un senso di autorevolezza e di fiducia nei confronti delle notizie che escono su quelle pagine. E su PNAS è uscito un articolo molto bello dove si discute proprio delle dinamiche che creano il successo delle teorie del complotto, perché sono, diciamo, che ci piacciono molto perché confermano i nostri pregiudizi, ci rassicurano e poi hanno un carattere virale, si diffondono in modo molto rapido. È un'analisi scientifica molto bella che ci è piaciuta, allora l'abbiamo rilanciata, l'abbiamo discussa e abbiamo cercato appunto di capire per esempio le cause di questo fenomeno. Quindi come sempre un approccio rigoroso, sperimentale, critico, ma anche molto divulgativo e aperto, che penso sia la chiave di lettura, perché la scienza va condivisa in modo democratico, quindi deve essere aperta a tutti, ma naturalmente comunicata in modo rigoroso, perché il metodo scientifico ha delle sue caratteristiche che sono incompatibili con la semplice opinione, l'opinionismo o certi dibattiti che si vedono spesso in questo periodo. Quindi rigore dell'informazione, ma poi grande apertura a dibattere con tutte le posizioni.
E dunque benvenuta alla Mela di Newton, cui potete accedere in modo semplice, basta scrivere Mela di Newton tutto attaccato e apparirà il link del sito di Micromega, che offre due volte alla settimana contributi originali, interviste a scienziati e filosofi della scienza, recensioni, estratti inediti, dibattiti, approfondimenti e anteprime. E noi invece siamo alla fine di questa puntata che ha visto in regia tecnica Elio Luraschi. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.